Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da Villeggianti. Oggi è il 28 novembre del 2023, martedì, settimana 48, 332esimo giorno. Nessuna notizia del ludico, notizie del villaggio. E Radio Fornace richiede ai villeggianti, e non, se possibile, avere la disponibilità di televisori vecchi da portare in discarica. Servono per il ludico. È indispensabile che abbiano la porta USB e un telecomando. I toponimi di Comabbio. Il Bies è un piccolo terreno all'interno del Prin. L'etimologia del termine è incerta. Bies può essere fatto risalire dalla voce dialettale Pubie, Pioppeto. Bie è un micro toponimo presente nel comune di Pura, nel distretto svizzero di Lugano, e con la presenza del suffisso icum, largamente attestato tra i fitotoponimi, che spiegherebbe così l'insolito esito della in S finale, praticamente assente in quest'area dialettale. Un'altra ipotesi foneticamente plausibile è abietum, un insieme di abeti. È in etimologia meno probabile, però, vista la scarsa presenza della pianta a questi livelli altimetrici. Il Bosch a Fusit o Fufit è il bosco che si incontra una volta superato il Morasson. Il bosco ha un nome di dubbia origine che, seguendo le leggi fonetiche, difficilmente può risalire a un diminutivo del termine dialettale fos. I parlanti locali assicurano comunque l'ampia presenza di fossi utilizzati per drenare il terreno umido e renderlo disponibile alla coltivazione. La lettura della settimana, martedì. Busto grande, 100 anni fa. Capitolo secondo. La via Milano, o per dirla all'antica, la corsia di Basilica o Basega, sta cambiando faccia. A tutta prima si potrebbe pensare che trasformazioni del genere ne siano avvenute molte nel corso dell'ultimo o degli ultimi secoli. E su questa strada, che è il centro della Busto di oggi, come quella di allora, non è così. La contrada da Basega. E ancora quella descritta dal canonico Re Guzzone e da Crespi Castoldi ai tempi della peste. È una strada che conserva la sua onesta faccia di stragrande del borgo, coi negozi allineati senza interruzione, e la beata Giuliana, da poco tempo tirata in disparte per far posto al traffico di oggi. Già nel 1842, una delibera della deputazione comunale aveva provveduto la strada di una illuminazione a olio, ma ci mettevano anche del sego, e per di più, sia per il costo dell'olio che per l'indole poco nottambula degli abitanti, soliti a coricarsi e alzarsi con le galline, le lampade venivano accese solo nelle grandi occasioni. E può far fede in tal senso una lettera del capitano della Quinta Compagnia di Guardia Nazionale, che il 19 aprile del 1848 fa conoscere alla deputazione che, se questa sera avesse a durare ancora lo stato atmosferico di oggi, sarebbe necessario far accendere le lampade per evitare disordini che nascer potrebbero a causa dell'oscurità. Ciò nonostante, la luce non doveva essere molta, dal momento che i gendarmi o i pulizai giravano per il borgo in notturna perlustrazione, armati oltretutto anche di lanterna a moccolotto, che nel 1852 costarono alla deputazione ben 22 lire austriache, e che il signor Stefano Pozzi, esattore comunale, pagò ad Antonio Reschigna, che era allora nel borgo il solo fabbricatore di cera con licenza. Ma ritorniamo in Strabasega. C'erano poco dopo la metà del secolo i macellai maestri e i salsameritari, e che scolavano per la strada le acque fetide ed esponevano carni e salami e intingoli alla luce del sole e al comodo delle mosche e al marcio rispetto delle circolari delle gatizie, che si rincorrevano da 40 al 41, da 44 al 56 con sempre più truci propositi. E nonostante i due fiorini di multa, per la prima volta, da aumentarsi poi per il titolo di recidività, sin dalla somma di fiorini 10, oltre alla perdita della carne stessa. Venivano poi le osterie di Cattarina Gallazzi al civico numero 172 e di Ambrogio Pellegata al 168, che chiudevano un'ora dopo la campana serale le vendite di liquori di Francesco Garbini in casa Ferrario al numero 46, di Giuseppe Restelli in casa di Candiani al 170, di Angelo Marcora al 22 nei locali della fabbriceria, e quella famosa del Magnaghi, con comodo di Offelleria, al numero 17, in casa Crespi. E tutte chiudevano alla campana. Infine venivano due alberghi, quello del Vapore di Giacomo Pozzi, al 21, e quello del Gambero, della Angela Bianchi in Troini, al 22, che chiudevano a mezzanotte e che passarono le soglie del 900. I negozi rimanenti, che non dovevano essere molti, erano divisi fra gli altri esercenti mercanti, fruttivendoli, spurtinetti. Tutto il traffico del borgo passava dunque di qui, per sfociare attraverso la porta Milano, abbattuta nel 1861, per indecorosa vetustà, nella nuova piazza Garibaldi, allora Prato fuori porte Milano, da dove partiva la strada Ballone, che attraverso la cascina Cairora, ora Buon Gesù, si allacciava alla strada Napoleona o del Sempione, ove esisteva la stazione di posta della diligenza per Milano, per Gallarate e per Lago Maggiore. D'altra parte, la Basega si allargava su Prato Grande di San Giovanni, e i venditori si allineavano sulla piazza con ogni genere di merce, tessuti, scampoli, zucchero e zuccheruni, con la punta dorata, tabarri, bonetti, sciarpetti, scalfitti, lazzafessi, bottoni di ogni genere, bindelli, plusciu per l'orlo delle sottane e sopra ogni cosa i dolciumi. Fra tutti il sovrano dei dolci che si preparava sul luogo, fra un nugolo di mosche e con ripetuti sapienti sputi sulle mani. Era lo zucchero filato stirato, come dicevano le cronache, il quale zucchero stirato era stato più volte proibito dalla inclita amministrazione, ma i bottegai non se ne davano per inteso. www.redigio.it e la storia continua.